Grazie mille per le preziose risposte. Passo a te la parola.
La mia domanda è questa, ed è molto più terrena in realtà. Viviamo in un mondo in cui ormai c'è un netto predominio dei nuovi media, per esempio televisione, cinema, musica e web 2.0. E viviamo in un periodo in cui vediamo sempre di più il radicarsi dei loro modelli culturali. E già Mazzoni, per esempio, nel suo libro parla, per esempio, della mancanza di rispetto che questa cultura mediatica esercita su tutti gli altri modelli culturali. E allora la mia domanda è: sentite che la poesia oggi, la poesia contemporanea, ne rimane influenzata? E in che modo? E poi la rivolgo anche personalmente a voi. In che modo voi vi ponete a questo cambiamento culturale, a questo specifico periodo?
Domanda. Dovevi darcela prima via mail, così. Ecco, via mail. No, la domanda è giusta ed è pertinente, bella, appropriata e quant'altro. La risposta è difficile per quanto riguarda me. Ma so che, a proposito di Andrea Zanzotto, giusto per riprendere quanto diceva Fabio Pusterla, aveva una grande curiosità sui mezzi del presente, sui pixel, voglio dire, e credeva che la poesia potesse essere quel mezzo, diciamo, quell'arte, quella composizione veloce, ficcante, piena di ipersemicità, concentrata. E poi, sai, io non lo so, io ho sempre l'impressione che quel che conti poi in fondo sia la pagina, non in quanto pagina su carta. Cioè io persino perplessità sul fatto che io sia qui a parlare, cioè nel senso che quello che conta sono i testi, che poi i testi passino in modo dignitoso tramite il mare magnum Facebook, internet, che qualcuno lo intercetti e gli possa piacere, lo possa toccare. Ecco, io penso che questo possa accadere. Sempre tornando a un altro elemento dei mezzi, relativamente ai mezzi di cui oggi disponiamo, perché poi la tua domanda è anche più grande, più complessa, ma parliamo di mezzi. Cioè, per un poeta oggi, ne parlavamo sempre prima, a metà dei Cinar, come il collegamento, no? Che tu puoi fare attraverso il motore di ricerca, Google, va bene, tanto per essere chiari, è preziosissimo. Ad esempio, in questo momento io sto scrivendo una cosa su Aldo Moro, sempre per dire che è bene distanziarsi dal presente, ma d'altronde quella figura, anche storicamente parlando, appartiene a un lascito di una modernità. Poi moderno è qualcosa che appartiene che va dal 5 all'800, però per intenderci l'idea di Stato si forma nell'età moderna, e Moro in qualche modo il suo corpo era lo Stato, o almeno è stato pensato come tale. E allora mi sono andato a risentire in un giro di cose, la telefonata di Valerio Morucci, che telefonava al professor Franco Tritto per comunicargli dove la famiglia avrebbe potuto trovare il corpo, chiedendogli l'ambasciata. Lei dovrebbe fare un'ultima ambasciata, dire alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Moro. E con Fabio prima pensiamo. Tu lo puoi riascoltare un sacco di volte questa cosa, no? Ti fermi, torni indietro sul telefono, sul computer, perché lui, quando Tritto non capisce, il professor Tritto non capisce, dice: scusi, ma chi è? Scusi, e lui fa una cosa come: Brigate Rosse, ma c'è questa specie di sfogo, cioè che si dovrebbe poter studiare, è già un mondo lì, è già un mondo sonoro dentro di voi, capite anche soltanto la possibilità di mettere insieme questo e l'altro. Poi vado a cercare, vedo che oggi è consulente informatico, ha una libertà condizionata ed è consulente informatico, Leo Marucci. Vado a vedere se c'è qualche intervista perché lo voglio ascoltare, lo voglio vedere. Allora queste possibilità anche per un poeta sono fondamentali. E poi, e chiudo, la tua domanda più grande, cioè, ma c'è il cinema, ci sono tante cose, ma sì, ma perché non entrare in dialogo con questo? Molte poesie credo possano partire da una fotografia, forse stasera, d'accordo con Fabio, parleremo di questo. Siamo comunque sempre, forse sono cambiati i mezzi, ma io credo che poi alla fine l'indole di quello che si va scrivendo non cambi. Cioè, io posso vedere, relazionarmi con l'ultimo film che ha vinto l'Oscar come Il Settimo Sigillo di Bergman, meglio Il Settimo Sigillo di Bergman. Prego, Fabio.
Ma sulla opportunità affascinante che i nuovi medium ci offrono, beh, non c'è bisogno di insistere, è ovvio, anche io uso, sia pure da incapace, volentieri il computer, lo uso proprio come diceva Cristiano, per fruire di queste connessioni velocissime, e mi piace anche molto scrivere sulla tastiera, non avrei mai pensato di farlo, ma vedere le parole che salgono su velocemente come pesciolini nell'acqua mi sembra una cosa affascinante e non mi fa nessuna paura. Però la domanda alludeva a un'altra cosa, cioè all'influsso nefasto, diciamo così, che questo nuovo linguaggio mediatico avrebbe. E anche su questo sicuramente è così, Mazzoni ha ragione, però io non ho l'impressione, per quel che posso vedere io, che per il momento ciò tocchi particolarmente il linguaggio della poesia, né in chi scrive né in chi legge. Bisogna anche dire che la poesia ha una bolla di sopravvivenza piccola, ma proprio per questo abbastanza solida. Non credo che noi siamo particolarmente devastati da questa specie di orrore, di mancanza di rispetto, eccetera, eccetera. Penso piuttosto che tutto questo vada collegato su una dimensione più ampia, che non riguarda più soltanto né tanto il computer, la televisione, i media, ma quello che Pasolini, ad esempio, avvertiva come il grande mutamento antropologico. Mi pare che lui usasse la distinzione, un po' manichea naturalmente, tra la lunghissima durata di quella che chiamava età del pane, cioè l'età che è stata per secoli e forse per millenni la condizione di vita dell'umanità, dominata dai bisogni primari, il pane, almeno per noi. E dentro questa età di bisogni primari, diceva Pasolini, la necessità del pane rendeva necessaria e utile la nostra vita. L'età del pane è finita da un pezzo, se ha ragione Pasolini, ed è stata sostituita dall'età della merce. E questa è l'età in cui noi ci troviamo, non c'è dubbio, e nell'età della merce, in cui tutto è merce, lo siamo anche noi. E la nostra vita ci sembra molto meno sensata e utile di prima. Ecco, in questa nuova condizione, di cui fanno parte naturalmente anche i nuovi linguaggi, a me sembra che la condizione di asfissia e solitudine delle persone, il loro bisogno quindi di una parola che ci riconduca alle profondità che stanno dentro di noi, si è paradossalmente aumentato. E in questo senso, se le condizioni esterne sembrano più avverse di quanto fossero in passato, nello stesso tempo sono invece quasi più favorevoli alla sopravvivenza, alla permanenza, al bisogno che c'è di quella cosa che chiamiamo poesia, che non stiamo a definire, ma insomma di parola. Dunque, non vorrei sembrare troppo ottimista, ma penso davvero che sia così.
Grazie. A proposito di ciò, insomma, vorrei insistere su un ultimo punto di queste domande preliminari, proprio su quello che mi è sembrato possa essere un bisogno di poesia anche in questa età della merce, insomma, come si diceva prima. Cioè, prima di tutto mi chiederei se esiste un bisogno di poesia, e chiederei se questo bisogno di poesia possa essere fruito attraverso altri media. Si usa, no, il termine poetico a volte così generalmente a proposito di qualcos'altro, di un film, di una canzone. Quindi mi chiedo se un poetico così inteso, cioè, si rivolge ad un bisogno diverso rispetto a quello della poesia, insomma, oppure no.
Sì, hai fatto bene a sottolineare questa cosa del poetico. Dicevo prima, Bergman, quando morì Bergman, credo alcuni titoli, un titolo sicuramente recitava così: il cinema ha perso la sua anima, poi qualche altro titolo era il poeta del cinema, eccetera eccetera eccetera. C'è sempre il poeta di qualcosa. Una canzone, è evidente, quante canzoni, non so, ne cito una che so che è cara al qui presente amico, Amerigo di Guccini, per citare una canzone, quanta capacità evocativa, poetica sui generis. Poi la poesia è un'arte, quindi la poesia non è che deve occuparsi del poetico, deve essere poesia, se è. Tentare di esserlo è un'altra cosa. Non so, mi viene in mente Zanzotto, parlo in questa lingua che passerà, cioè capisci tutta la lontananza e le toccalità dentro a e il poetico che ci sta dentro questo giro di parole. C'è il suono, c'è il ritmo, ci sono le immagini. Io credo che fondamentalmente, non so, sai, io non so se riesco a risponderti, non so se rispondendo così sono esaustivo nel risponderti, però io penso che sia ineludibile il significato poetico che lasciamo così, che noi cerchiamo nella nostra stessa vita, ma è il paesaggio che noi cerchiamo di essere. C'è una frase da questo punto di vista molto, secondo me, interessante, mi pare Proust, no? In cui definiva: mi interessa il paesaggio che c'è in quella donna. Cioè, questo è il poetico. Noi cerchiamo una profondità, evidentemente, un peso specifico di quelle parole, di come queste parole riescono a mettere insieme, a riunire quello che ci sembrava perduto o avvicinarcelo. Io penso che questo sia ineludibile. Ma la poesia poi, ovviamente, è un'arte, ma la poesia è evidentemente nella vita. Quindi questo, essendo nella vita, non può che essere sempre vivo.
Ma io penso che non ci sia nessuna difficoltà sia ad usare il termine poesia o poetico in senso approssimativo, parlando della poesia di un film o roba del genere, né a riconoscere che quel bisogno di poesia di cui parlavamo poco fa, molto spesso trova una sua risposta, soprattutto penso ai giovani, ai molto giovani, in zone che non appartengono alla poesia in senso tradizionale, ma ad altre forme di espressione artistica. Per esempio, la più ovvia da dire è davvero la canzone d'autore. Anzi, qualcuno, e non l'ultimo arrivato, anzi, Fernanda Pivano, una delle grandi figure della storia della poesia europea, si potrebbe dire del Novecento, la traduttrice della Big Generation e prima di Stone River, ha detto più volte: secondo me oggi i veri poeti sono i cantautori. Io penso che avesse torto e che avesse ragione contemporaneamente. Aveva ragione se il discorso è in che modo moltissimo, un vasto pubblico di giovani potenziali lettori avvertono in sé e credono di soddisfare il loro bisogno di poesia. Lo fanno ascoltando De André, De Gregori, Guccini e tanti altri. Beh, questo è un dato di fatto inoppugnabile. Però aveva torto, secondo me, confondendo troppo i linguaggi. Io sono, come suggeriva Cristiano, sono stato soprattutto un grande ascoltatore, amante di alcuni cantautori. Forse quello che ho ascoltato di più e con cui sono a lungo cresciuto è De André, che è anche uno di quelli la cui testualità è forse più vicina a ciò che di solito chiamiamo poesia, almeno in una parte. Ma se io penso a una canzone di De André, anzi diciamo a un testo di De André, posso sforzarmi e quasi riuscire di dimenticare la musica che lo accompagnava. Non riesco assolutamente a fare astrazione dalla voce che cantava quel testo. Ma se riuscissi, se togliessi la musica e se togliessi la voce e vedessi il nudo testo sulla pagina, come vedo una poesia di Eugenio Montale o di Andrea Zanzotto o di Cristiano Poletti, beh, 8 volte su 10 dovrei dirmi che quel testo è debole, mentre diventa fortissimo con la voce e la musica assieme, con le quali dialoga. Allora, ciò che capita al lettore di poesia solo di fronte alla nuda pagina è qualcosa di profondamente diverso da ciò che capita a chi ascolta una canzone. Il verso che ho citato di Hölderlin poco fa, ma lo interrogo da anni e continuerò a farlo a lungo, perché quelle parole enigmatiche mi sembrano contenere qualche cosa che so già, non potrò mai capire fino in fondo. Ecco, e sono solo parole, potrei ignorare tutto del loro autore e certo non ho mai sentito la voce di Hölderlin come non ho mai sentito quella di Giacomo Leopardi. Ma di fronte a un testo di Leopardi non c'è dubbio che questo processo di messa in gioco del testo, ma anche del lettore, è profondissimo e dura nel tempo. A me sembra più di quanto duri, o in maniera diversa da quanto duri, l'ascolto di De André o di Bob Dylan, dei quali ho il massimo rispetto, spero si sia capito.